Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran presidente Raisi si congratula con i musulmani del mondo per la festa del sacrificio. Biden alla corte di Bin Salman per discutere della difesa aerea iraniana. Siria veto russo a proroga del meccanismo transfrontaliero di aiuti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 10 luglio 2022. Oggi il mondo islamico celebra la grande festività, la festa del sacrificio, giorno importante per i musulmani di tutto il mondo. Il mondo appunto islamico commemora la volontà del profeta Abramo, la pace sia con lui, di sacrificare il figlio Ismaele come atto di obbedienza dall'Allah Onnipotente, ma fu fermato dall'angelo Gabriele che gli diede in sostituzione della vita del figlio una pecora da immollare. Auguri da parte di Radio Italia a tutti i musulmani del pianeta. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento uno speciale dedicato alla festa del sacrificio. Per chi vuole ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci il nostro indirizzo Radio Italia irip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi si è congratulato per la grande festività islamica di la festa del sacrificio, auspicando maggiore unità, amicizia e solidarietà tra musulmani di tutto il mondo. La festa del sacrificio è la manifestazione più sincera di adorazione, il simbolo di sacrificio e sottomissione alla presenza di Dio, il giorno dell'orgoglio del profeta Abramo, la pace sia con lui, per la prova divina, l'accettazione dell'obbedienza e l'essere scelto come leader, ruolo modello per i credenti, si legge nel messaggio del capo di Stato iraniano si rivolge ai leader delle nazioni islamiche di tutto il mondo. La difesa aerea della Repubblica Islamica, così come le capacità avanzate dei missili droni iraniani, saranno tra le principali questioni di discussione all'ordine del giorno delle prossime visite del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita, nella Palestina occupata, secondo quanto riferito dai media statunitensi, citando funzionari e analisti. L'invito al regime saudita ad aumentare la sua produzione petrolifera, nonché l'accordo sul nucleare dell'Iran, Barjom, del 2015, che Washington unilateralmente si è ritirata e abbandonato sotto l'amministrazione di Trump. Questi saranno discussi da Biden nelle sue visite a Riyadh e Tel Aviv. Lo ha riferito il sito notiziario militare The Star and Stripes, citando esperti locali. Secondo il rapporto, Joe Biden intende inoltre discutere altre importanti questioni di sicurezza durante il suo tour diplomatico nella regione, comprese quelle che ha definito sicurezza marittima, questioni in Asia occidentale che dovranno essere affrontate tra i regni del Golfo Persico e il regime sionista. Il presidente americano discuterà anche una maggiore collaborazione regionale sulla difesa aerea, aggiunge il rapporto citando le osservazioni del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, durante una recente conferenza stampa. La Russia ha posto veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU redatta da Norvegia e Irlanda per prorogare il meccanismo transfrontaliero per la fornitura di aiuti alla Siria, perché decidere qualsiasi cosa per uno Stato sovrano senza il consenso del suo legittimo governo rappresenta una violazione della sovranità dello stesso paese, ha detto il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky. Ci rammarichiamo che gli sforzi delle delegazioni di Irlanda e Norvegia non abbiano trovato il modo migliore per risolvere la questione, ha detto il diplomatico, ha sottolineato che la risoluzione non includeva gli interessi di Damasco. La Russia in seguito ha presentato una risoluzione alternativa per un rinnovo di soli 6 mesi che è stata sostenuta solo da 2 membri del Consiglio, la stessa Russia e la Cina, mentre altri 3 membri, ovvero Stati Uniti, Inghilterra, Francia, hanno votato contro e altri 10 si sono astenuti alla bozza. Al Quds, sabato 9 luglio, decine di migliaia di fedeli palestinesi hanno partecipato alla preghiera del festa del sacrificio, celebrando questa grande festività islamica presso la moschea di Al-Aqsa, nonostante le restrizioni del regime sionista. Secondo fonti locali, circa 150.000 fedeli si sono riversati sulla spianata della moschea alle prime ore del mattino di sabato per la preghiera della festa del sacrificio, appunto. Nel frattempo diversi fedeli che si sono stati recentemente banditi dalla polizia d'occupazione israeliana dalla moschea di Al-Aqsa hanno eseguito la preghiera del Eid sulle strade vicino al luogo sacro islamico. Lo sport pallavolo, un Iran scatenato travolge la Serbia, si guadagna l'accesso del pallavolo Liga delle Nazioni maschile 2022 di Bologna. La nazionale iraniana guidata dal CT Behruz Atoi ha saputo lottare fino a 35-33 contro la squadra serba nel primo set, poi progressivamente è calata alla distanza cedendo 3-0 e vedendo svanire le ultime poche chance di entrare tra le prime 8 la squadra serba. A partecipare alle finali, appunto, tra gli 8 paesi sarà sicuramente questo nuovo Iran, figlio della squadra che nel mondiale Under 21 del 2019 superò Italia in finale, ha dimostrato di saper giocare una pallavolo moderna e potente. Il Pentagono ha annunciato l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina per 400 milioni di dollari. Le autorità americane stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui lanciarazzi, perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo. Dietro questa decisione c'è il desiderio sfrenato di Washington di trascinare ad ogni costo il conflitto, lo ha dichiarato l'ambasciata russa negli Stati Uniti in merito appunto all'assistenza militare fornita a Kiev. e il governo cinese ha chiesto a quello americano di non ostacolare la sua riunificazione pacifica con Taiwan, che Pechino considera parte integrale del suo territorio. Questo quanto ha detto il ministro degli esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken a margine del G20 dei ministri degli esteri di Bali in Indonesia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'asse Iran-Russia-India per aggirare le sanzioni americane. La Russia ha effettuato un primo test del INSC, il corridoio commerciale con Iran-India, che potrebbe aiutarla ad aggirare le sanzioni occidentali. Il giornale economico Indian The Economic Times scrive che il presidente russo Vladimir Putin si è speso per promuovere il corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud, che mira a rafforzare i collegamenti tra la Russia e l'India attraverso l'Iran. Dall'inizio dell'operazione speciale militare in Ucraina, Nuova Delhi è diventata una grossa acquirente di petrolio greggio russo, nonostante i tentativi degli Stati Uniti e dell'Europa di isolare economicamente il Cremlino. A fine giugno, nel suo intervento al sesto vertice del Mar Caspio alla presenza dei rappresentanti dei paesi dell'Asia centrale e dell'Iran, Putin ha menzionato questo corridoio e ha definito un'arteria di trasporto da San Pietroburgo ai porti in Iran e in India. Il corridoio è lungo 7200 chilometri e nelle intenzioni dovrebbe coinvolgere la più ampia regione caspica. A giugno la Russia ha effettuato un test di questo corridoio inviando due grossi container laminati di legno destinati all'India da San Pietroburgo al porto di Astrakhan sul Mar Caspio e da lì al porto di Bandar Anzali in Iran. Sono poi giunti via terra al porto iraniano di Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz per essere infine spediti verso il porto di Mumbai nell'India occidentale. Di solito le merci dalla Russia verso l'Asia meridionale fanno un giro molto più lungo, passando per i porti di Rotterdam, poi Belgio, poi Spagna e Grecia, attraversando il canale di Suez. Questo nuovo corridoio garantisce al commercio russo-indiano in risparmio di tempo e forse anche un vantaggio geopolitico. Questo nuovo corridoio potrebbe progredire una volta che verrà ultimata l'espansione della ferrovia transiraniana, che ridurrebbe i tempi di spedizione. In un articolo pubblicato sul portale Euroreview, firmato dall'analista militare indiano, si legge che per aggirare il progetto del gasdotto fra Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, che tarda a concretizzarsi, Teheran e Nuova Delhi si sono buttate su questo nuovo corridoio. I due paesi, Iran e India, hanno inoltre discusso dei piani di sviluppo congiunto del porto di Chobahar nell'Iran meridionale, che ambisce proprio a diventare un polo per la commercializzazione degli idrocarburi centroasiatici. L'India vorrebbe che infrastruttura rientrasse nel corridoio di trasporto nord-sud e Putin similmente disse che la Russia ha interesse a fare della regione del Caspio un hub energetico e logistico.
Il pellegrinaggio Hajj è la festa del sacrificio. Ogni musulmano in buona salute che disponga di sufficienti mezzi economici, che non sia impedito da cause che prescindono dalla sua volontà uomo o donna che sia, almeno una volta nella vita deve compiere il pellegrinaggio. Non vi è obbligo per i bambini, anche se è permesso loro di accompagnare i genitori. Prima di stabilire l'intenzione di compiere il Hajj, il pellegrino dovrebbe astenersi dalle azioni negative e riparare al male che può aver commesso, pagare tutti i suoi debiti, disporre di sufficienti mezzi per le proprie spese per il mantenimento della famiglia durante la sua assenza e prepararsi spiritualmente a un periodo di grande dispendio di energie fisiche e psicologiche. Il pellegrinaggio ha luogo ogni anno tra l'ottavo e il tredicesimo giorno di Zulhijja, dodicesimo e ultimo del calendario islamico. Vi partecipano ogni anno un numero impressionante di persone, circa 2 milioni di fedeli. Il primo rito consiste nell'indossare l'ihram. L'ihram, indossato da tutti gli uomini, è un indumento bianco privo di cuciture fatto di due pezzi di stoffa. L'uno cinge i fianchi fino al polpaccio, l'altro copre le spalle e il seno. Tale indumento fu indossato da Muhammad, la pace sia con lui, durante il Hajj. Le donne indossano un semplice abito bianco e coprono la testa, ma è vietato coprirsi il volto. La testa degli uomini, anche dei religiosi che usualmente la coprono, deve essere scoperta. L'ihram è simbolo di purezza, di rinuncia al male e dei beni mondani e indica l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio. Dal momento in cui indossa l'ihram, il fedele, uomo o donna che sia, entra in uno stato di sacralizzazione che rende illecita qualsiasi azione violenta nei confronti di uomini, animali e persino insetti. Il pellegrino deve evitare pensieri cattivi, litigi e rapporti coniugali. Dal momento in cui inizia la sacralizzazione, il pellegrino non può sbarbarsi, tagliarsi le unghie, indossare gioielli fino a quando i riti del pellegrinaggio non saranno conclusi. Indossando l'ihram, il fedele pronuncia la prima invocazione del Hajj, la Talbih. «Eccomi, mio Dio, al tuo comando! Eccomi al tuo comando! Tu sei Dio senza alcun congenere! Eccomi al tuo comando! Tue sono le lodi, la grazia e la maestà. Tu sei Dio senza alcun congenere». Nel primo giorno del Hajj i pellegrini si spostano da Mecca a Mena, un piccolo villaggio disabitato ad est della città. Durante il tragitto i pellegrini pregano e meditano. Nel secondo giorno, il nono del mese, lasciano Mina per ritrovarsi nella piana di Arafat per il Wukuf, il rito centrale del Hajj. Tutti i pellegrini si riuniscono e restano in piedi. La loro immagine ricorda quella del giorno del giudizio e la loro presenza assume il significato di una supplica ad Allah. L'espressione del loro pentimento è il riconoscimento del bisogno della sua clemenza e del suo perdono. Alcuni si riversano sul monte della misericordia da cui il profeta pronunciò indimenticabile sermone in cui enunciava i pilastri della nuova religione. Sono queste le ore più intense dell'intero pellegrinaggio che il fedele dedica alla preghiera e alle invocazioni. In questo luogo sacro i pellegrini raggiungono il culmine della loro vita religiosa sentendo, come mai prima, la presenza e la vicinanza di un Dio di misericordia. Un detto del profeta afferma che lo stesso Muhammad, la pace sia con lui, implorò a Dio il perdono dei peccati dei credenti riuniti ad Arafat. Così tutti i pellegrini si preparano a lasciare con gioia la piana di Arafat, sentendosi spiritualmente rinati. Dopo il tramonto, la massa di pellegrini procede verso Muzdalifa, una pianura a metà strada tra Arafat e Mina. Qui dapprima pregano, poi raccolgono dei sassolini che useranno nei giorni successivi. Il terzo giorno arriva finalmente la festa del sacrificio. Prima dell'alba i fedeli si trasferiscono di nuovo a Minà, dove avviene la lapidazione di Satana con il lancio dei sassolini verso una struttura in pietra bianca. Secondo la tradizione, questo rito affonda le sue radici nella storia di Abramo, la pace sia con lui, e i fedeli ricordano il tentativo di Satana di fare in modo che il grande profeta trasgredisse degli ordini divini. Il lancio dei sassolini è simbolico del rifiuto del credente di essere tentato dal male e dai vizi, non una ma sette volte, e chiaramente il numero sette simbolizza l'infinito. Alla fine di questo rito molti pellegrini sacrificano un montone o una pecora, la cui carne, ben chiusa in container refrigerati, partirà alla volta dei paesi più poveri del globo. Questo rito è associato all'obbedienza di Abramo, la pace sia con lui, pronto a sacrificare il suo figlio per adempiere alla volontà del Creatore, e simboleggia la prontezza, da parte del musulmano, a separarsi dalle cose più care se questo è voluto da Dio. Inoltre, ricorda ai fedeli la necessità di condividere i beni terreni con coloro che sono meno fortunati. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi e ancora auguri a sorelle e fratelli musulmani.
Thank you.